Siamo Roberta
e Costanza,
consulenti della relazione uomo-animale, e questo è il podcast dei miracoli.
Beh dai, non esageriamo, ma se ci ascolterete vi daremo le risposte a tutte le domande sui cani, anche a quelle che non avreste mai avuto il coraggio di fare. Dog Talks.
Sto traslocando in una casa con il giardino, finalmente posso adottare un cane.
Miti da sfatare.
Vi svelo un segreto. Io ho sempre avuto cani, ma non ho il giardino.
E ve ne svelo un altro. Io ho il giardino, ma i miei cani ci vanno solo con me o per brevissimi periodi durante il giorno quando magari vogliono prendere il sole. Ma ho fatto un calcolo, secondo me più di 5-10 minuti al massimo non ci stanno. E noi quindi continuiamo imperterriti a uscire 4 volte al giorno.
Ma perché, Costanza? Mi sembri proprio un po' fanatica di queste uscite, no?
Sì, io proprio mi diverto la mattina, presto, la sera, proprio mi diverto un sacco.
Quindi oggi avrete un po' capito che l'argomento della puntata è un nuovo, o meglio, un radicato, ben radicato mito da sfatare. No, ancora. Il mito da sfatare è che per avere un cane bisogna avere il giardino, oppure che il cane ha bisogno del giardino, che un appartamento troppo piccolo, no, non può ospitare un cane. Un appartamento grande sì, si può, però soffre il cane in appartamento. Ancora questa cosa io l'ho sentita dire un sacco di volte, non so se anche tu, Costanza, l'hai sentita, risentita e strasentita.
Sì, assolutamente, un sacco di gente quando io parlo del fatto che ho i cani, che comunque, che ne so, dico, ah no, sabato vado a fare una passeggiata con i cani in montagna, mi dicono, ah che bello, sì anch'io, però non ho il giardino.
E quindi non posso prendere cani.
Esatto.
Questa cosa c'è assolutamente e continua a essere nell'immaginario collettivo delle persone che un cane necessiti del giardino.
Quindi facciamo chiarezza, l'idea di questa puntata era proprio questa e interrogo Roberta che ho qua.
Eccomi.
Con me e le chiedo, ma il cane in giardino sta bene? Posto che non parliamo dei cani ferali, dei cani randagi, quelli che stanno in giro, ma parliamo comunque di pet, cioè di cani che vivono con noi.
Allora, il cane sta bene in giardino, come magari anche a me farebbe piacere avere il giardino o un terrazzo. Tra una casa senza balcone e una casa col balcone, magari io sceglierei, se posso, una casa col balcone, ma non è fondamentale il balcone alla mia sopravvivenza e al benessere della mia vita. Stessa cosa per i cani e il giardino. Perché il giardino non è una condizio sine qua non per avere un cane? Perché il giardino può essere un momento, un luogo dove il cane, esattamente come sul balcone, magari si può affacciare, guardare, annusare l'aria, capire se piove o se c'è il sole e poi rientrare con la propria famiglia. Questo perché? Perché per il cane il giardino è, considerato che i nostri giardini, insomma, vabbè, magari qualcuno c'ha dei giardini grandissimi, però considerando che i nostri giardini non sono al pari di un parco.
Parco di Monza, tipo.
Ecco, cioè, va da sé che per un cane un giardino è un fazzoletto. È un fazzoletto che nel giro di 10 minuti ha già mappato completamente con le sue capacità olfattive.
Se poi nel giardino c'è tipo una aiuoletta dove ci sono i fiori e quindi diciamo al cane no, lì no, il giardino diventa ancora più piccolino.
Molte volte i giardini che io vedo, e ripeto, io spero che molte persone abbiano dei giardini belli e che insomma siano grandi, però in generale i giardini hanno magari una componente di verde, una componente di ghiaia piuttosto che beole, piastrelle, insomma, però va da sé che è sempre uno spazio troppo piccolo e troppo limitato per il cane, perché il cane ha bisogno di annusare, di conoscere non solo il proprio fazzolettino, ma la vita che c'è intorno a lui.
Quindi possiamo dire, riassumendo, che se non abbiamo il parco di Monza e quindi una parte di bosco in cui magari entrano altri cani, in cui magari capita qualche selvatico, in cui c'è vita, Il cane in giardino ci sta come sta in sala con noi, se facciamo una grigliata sta con noi fuori, se facciamo giardinaggio sta con noi fuori, come starebbe sul balcone, ma altrimenti il fatto di relegarlo fuori è proprio un isolamento sociale.
Quindi non solo non basta al cane, non lo appaga, ma addirittura
lo isola
e quello che si fa tenendo un cane H24 in giardino è proprio una sorta di violenza etologica al cane stesso. Questo perché? Perché il cane è un animale sociale. Cosa vuol dire un animale sociale, Costanza?
Significa che vuole stare in compagnia.
Esattamente come noi. Esattamente anche noi siamo animali sociali.
E questo non è che ci vuole, cioè lo sappiamo tutti, soltanto che bisogna un attimo fermarsi e soffermarsi a pensarci, perché se il cane è il miglior amico dell'uomo, lo diciamo tutti, se che bello usciamo, il cane è sempre contento di accompagnarci a fare una passeggiata, anche se magari lo portiamo in dei posti de m***a, piuttosto che è ovvio, lo sappiamo tutti che il cane è un animale sociale, però poi ce lo dimentichiamo quando decidiamo di isolarlo in giardino. Quindi.
Perché è comoda questa cosa? Perché ancora le persone sono, hanno radicato questo concetto di cane e giardino? Perché se mi prendo il cane a vivere con me, ma ho poco tempo, non ho intenzione di portarlo a fare delle passeggiate quotidiane,
così, i peli.
Quotidiane, passeggiate non una volta alla settimana, passeggiate quotidiane, è ovvio che se io non ho tempo, non ho voglia di bagnarmi quando piove, non ho voglia di prendere il caldo quando c'è troppo caldo, io lo lascio in giardino. Come diceva Costanza, i peli, perché comunque teniamo in considerazione che il cane ha con sé anche un manto e quindi il manto ogni tanto, esattamente come noi con i capelli, perdiamo e c'è un turnover del pelo. Quindi lasciato sempre in giardino è una gran comodità, perché comunque il cane sta lì, fa le sue cose lì e non mi sporca casa, ma dall'altra parte, come abbiamo detto prima, è in primis una violenza etologica al cane. E poi mi permetto di dire un'altra cosa: la bellezza, la grandissima bellezza del vivere con il mio miglior amico cane, se io lo lascio sempre in giardino, io non me la vivo. E quindi per me è una violenza che anche l'umano si fa, perché decide di non voler vivere tutta questa grande bellezza della convivenza con un cane.
Oltretutto il cane ama, e comunque un cane che cresce in maniera sana ed equilibrata è bene che abbia degli amicizie, che conosca e sappia approcciare gli altri cani, altrimenti diventa
certo,
un disadattato.
Come abbiamo detto, è un animale sociale, esatto. Vuol dire non solo con i membri della sua famiglia, che magari ogni tanto vanno a stare con lui in giardino un po', ma anche se il cane lo si lascia in giardino e lo si fa venire anche dentro casa, perché poi c'è anche quest'altra variante che è già un po' meglio, perché non è un vero e proprio isolamento sociale, però magari ci sono cani che vivono il giardino e la casa, quindi indoor e outdoor, ma fuori zero. Cioè ci sono cani che fanno i loro bisogni solo ed esclusivamente nel loro giardino.
Comunque
e basta.
Affronteremo i bisogni base del cane e ne parleremo anche di questa cosa qua. E poi, oltre a conoscere gli altri cani, saper approcciare gli altri cani, deve conoscere il mondo. Altrimenti vede il primo sacchetto che rotola per strada e abbaia, oppure si spaventa
ma
e scappa.
Ma anche solo una bicicletta. Io, il tram. Ripeto, spero sempre che uno abbia un giardino come il parco di Monza, ma nella maggior parte dei giardini che io ho visto e di persone che conosco, difficilmente ci si va in bicicletta all'interno di un giardino. Motorini, ecco, sono tutte quelle cose che un cane dovrebbe conoscere.
Se abita in un posto in cui tutte queste cose ci sono. Se noi viviamo, che ne so, nel mezzo del Parco del Pollino e non vediamo e non sentiamo e non abbiamo neanche questo desiderio perché non ci andiamo mai in città, vabbè, allora il nostro cane
sì,
non conoscerà le
però
biciclette.
È anche vero che in questo posto comunque il cane non conoscerà le biciclette, perché tanto
conoscerà un'altra roba.
Certo,
che
ma
i nostri
no, anche lì non è giusto far vivere il cane all'interno di una recinzione e basta,
no.
Perché comunque potrebbe incontrare, che ne so, anche solo vedere un parapendio sì. sopra la sua testa.
No, deve con il cane, è bene per una crescita sana ed equilibrata che conosca il posto in cui vive. Quindi se vive in città, che conosca quello che sono diciamo gli oggetti tipici di una città, il tram, le biciclette, i motorini, gli altri passanti, i passeggini, i bastoni delle persone che vanno in giro col bastone. Se invece abito in campagna, vabbè, dovrò conoscere i trattori magari, dovrò conoscere i fagiani. E queste cose qui perché mi permettono, cioè permettono al cane di vivere tranquillamente nel posto in cui sta
e di crescere equilibrato.
Esatto.
Anche perché poi questo non vuol dire che un cane che vive in città non debba conoscere anche l'ambiente certo. montano, così come un cane che abiti in montagna, magari se è un cane normocomportamentale, è un cane che comunque ha piacere a stare con noi, c'è una buona relazione con l'umano di riferimento, anche lui non possa magari farsi un giretto in città, anche se questo è un dettaglio e anche di questa cosa parleremo in un'altra puntata. Le città non è che proprio sono quella gran passione per i cani. Ci sono cani che le tollerano meglio di altri e qua è una cosa principalmente è personale, proprio individuale del cane, di quel soggetto. Però in generale diciamo che così, una piccola anticipazione, le città non sono proprio l'ambiente ideale per i cani. Però mi viene anche da farmi una domanda, Costanza, quanto sono l'ambiente ideale anche per le persone?
No, infatti.
Vabbè, però comunque.
Beh, non spoileriamo.
No, e poi soprattutto se ci abitiamo è ovvio che
noi l'abbiamo scelto, dobbiamo. Comunque, più o meno l'abbiamo scelto, chi più chi meno, però c'è una possibilità di scelta dietro al posto in cui si vive. Riassumendo, quindi, il giardino, per quanto bello che sia, non può diventare il luogo esclusivo in cui il cane vive.
Anche perché, così, un'altra piccola visione. Se, non so, anche tu hai avuto questa immagine, se io penso ai cani che vengono lasciati sempre 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in giardino, ma anche se li lascio 4 ore, io, il mio cane, sono a casa di qualcuno che c'è il giardino, lo lascio in giardino, tempo magari la prima mezz'ora che va a scoprire il giardino e poi me lo ritrovo sullo zerbino di casa che vuole entrare. Stessa cosa quando si passa per alcune strade dove ci sono le villette, questi cani sono sempre o sullo zerbino oppure se io passo con il mio cane, allora si scagliano contro la recinzione, contro la siepe, la cancellata, insomma comunque verso di me, o meglio verso l'altro cane.
E si qua vedono le abitudini, perché se tu poi sbirci il giardino c'è un corridoio di terra che corre lungo tutta la cancellata, che è il posto in cui il cane percorre più volte al giorno.
E perché lo ha consumato, quindi ha consumato l'erba e poi fa proprio la trincea, fa proprio la fossa, si scava questa sorta di corridoio perché è il punto in cui il cane può avere una sorta di variabile nella giornata, se no è sullo zerbino a dormire.
L'abbiamo sperimentato anche noi durante il periodo del Covid, ci hanno rinchiuso e la casa grande che poteva essere, bella che poteva essere, diventava una gabbia dorata, quindi con tutta la televisione, l'internet,
le serie
TV, dopo un po' non ne potevamo più.
Ma infatti cos'è che ci si sposta a fare? A volte ci si sposta a fare anche delle cose che magari non ci saremmo mai sognati di fare, oppure che magari abbiamo dentro di noi un desiderio di fare e dopo diventano quasi delle ripetizioni, infatti delle ripetizioni quasi ossessive che si fanno in loop, no? Che durante il periodo del Covid cos'era successo durante il lockdown? Che tutti facevano il pane.
Esatto.
Pane, pizza, pane, pizza, pizza, pane.
Ma perché in qualche modo il tempo lo devi occupare.
Certo.
E il cane è vero che dorme tantissime ore al giorno, perché un cane adulto dorme 18 ore al giorno, 16, 18, poi man mano che diventa più anziano aumentano, però ha delle ore di attività nelle quali, e stiamo sempre parlando di pet, quindi
sì,
cani che vivono con noi, perché i cani ferali e i cani randagi sono tutto un altro cinema, in quelle ore di attività si rompe le scatole.
E poi anche in merito al sonno, hai detto bene, cioè i cani hanno bisogno di tranquillità. Qua invece magari mi sposto a parlare, a pensare a un cane giovane. Il cane giovane ha bisogno di alternare dei momenti di attività a dei momenti di riposo, soprattutto un cucciolo, ma anche un cane adolescente, adulto. Nei momenti di attività faccio cose, queste cose le faccio mie realmente, quindi le elaboro e le assimilo grazie al sonno. Il sonno però deve essere un sonno rilassato, tranquillo, non un sonno intervallato piuttosto che interrotto. E in un giardino, anche se io sono il giardino è in un luogo tranquillo, non è a lato di una strada trafficata, comunque in un giardino non ci sarà mai la tranquillità per un cane che ci può essere all'interno di una casa. Mi viene da pensare a un uccellino che passa, una mosca che passa, un cane magari giovane che già si è annoiato un tot di ore. È ovvio che appena passa un uccellino, appena passa una lucertola, ecco che mi sveglio all'improvviso e quindi il mio sonno è interrotto. La capacità di apprendimento, ecco che viene interrotta, perché il cane sta assimilando qualcosa. Quindi ecco che esattamente come fare la pasta, il pane, la pizza diventa poi magari un'attività maniacale quella di inseguire le lucertole, inseguire la mosca, inseguire l'uccellino, la farfalla. Adesso che si sta svegliando la natura, la primavera, un cane, soprattutto un cane attivo, un cane che ha voglia di fare, in giardino difficilmente troverà quello stato di calma.
Viene sempre sollecitato da qualcosa, poi passano le persone, magari qualcuno lo chiama.
È il postino? Il postino.
Quindi sono tante sollecitazioni. Poi è ovvio, perché la parola fondamentale quando si parla di cani, l'abbiamo già detto, è sempre dipende. È ovvio che in questo podcast, nelle nostre puntate, noi parliamo in generale. Ci sono cani che scelgono magari anche il giardino. Io ne conosco di clienti il cui cane, nonostante abbia la possibilità di stare in casa e di stare in giardino, sceglie scientemente di stare in giardino. Lì non è che va forzato. È ovvio che garantendogli delle passeggiate in cui può esplorare, conoscere il mondo, socializzare, eccetera, eccetera, se durante il giorno, le ore di relax, decide di stare in giardino, starà in giardino.
Certo, ma in quel caso è l'umano di riferimento che deve capire se quella cosa è funzionale o disfunzionale per il proprio cane. Se il cane riesce benissimo a rilassarsi in giardino, ma allora va bene, perché l'ha scelto lui. Esattamente come il cane che decide di stare con te nella stessa stanza quando si fa smart working a casa, piuttosto che il cane magari che durante il lavoro la persona parla al telefono, piuttosto che durante call, riunioni con altre persone, il cane magari si rompe e decide di andare in camera, e lì non c'è niente di giusto e di sbagliato. Magari il cane ha deciso che questo è il modo migliore in cui riposare, e stessa cosa per il giardino. Però bisogna sempre avere un occhio di riguardo, quindi bisogna capire chi sia davanti. Va in giardino perché vuol fare le tarantelle, vuol fare le scorribande senza senso, oppure vuole andare in giardino perché realmente sta bene lì e riesce a stare bene lì.
Ma infatti quello che è sempre importante capire è lo stato emotivo del nostro cane. L'abbiamo forse detto una delle primissime puntate.
Quante volte lo diremo ancora?
Infatti, quello che rileva davvero è come sta il cane quando fa una determinata cosa. Perché il comportamento di un cane, ma anche il nostro, è sempre frutto del proprio stato emotivo, e quindi bisogna comprendere se quel comportamento è frutto di uno stato emotivo, diciamo, agitato, disfunzionale, oppure no. Ecco. Bene.
E qua mi introduco, mi inserisco dicendo anche che comunque, in ogni caso, anche se il mio cane ha piacere a stare in giardino senza di me, benissimo, ma questo però non vuol dire che il cane abbia bisogno solo del giardino. Lo so, l'abbiamo già detto, ma lo ripetiamo un sacco di volte, perché il cane sta bene in giardino, questo non vuol dire che il cane non ha abbia bisogno di uscire al di fuori del giardino. Quindi il cane ha necessità di avere sempre a disposizione durante la giornata uscite appaganti. Cosa sono le uscite appaganti? Lo affronteremo. In ogni caso, un cane che viene tenuto in giardino spesso cosa fa? Abbiamo detto, magari sta sullo zerbino, magari comunica al suo, alla sua famiglia che vorrebbe entrare, comunica che vorrebbe fare, comunque queste cose qua cosa portano? Portano molto spesso ad avere un giardino che fa schifo. Schifo, perché quando uno sogna, come la frase iniziale di questo podcast, finalmente trasloco in una casa col giardino, uno si immagina il giardino bello, tutto fiorito, con l'erbetta stile inglese per terra e il proprio cane. Il cane non è un nano da giardino, quindi non sta fermo, soprattutto se poi in giardino lo lasciamo tante ore da solo, si troverà delle attività da fare e non farà la pizza, non farà i lievitati, ma farà delle gran buche, magari buche, piuttosto che scortecerà gli alberi, strapperà le violette, che magari durante l'autunno uno mette le violette così resistono tutto l'inverno, e invece dopo 2 settimane non ha più neanche una violetta.
Farà i buchi sotto la rete, nella siepe, quindi il giardino poi sarà terribile.
Certo.
E allora cosa succede? Che sconfiniamo il cane in un luogo del giardino e quindi facciamo una recinzione all'interno della recinzione.
Spesso questa cosa, detta così, fa sorridere, almeno a me fa sorridere, ma e non credo di essere l'unica, perché sembrano le matriosche, no? Una cosa dentro l'altra, ma è quello che realmente succede. Cioè, io quante volte ho visto, ma anche clienti che mi hanno chiamato, che il cane sta sempre in una gabbia all'interno del giardino, anche costose, perché comunque solo fare una recinzione di una certa altezza è un dispendio economico non da poco. Quindi il cane sta sempre lì per terra ghiaia, perché tanto comunque se ci mettono l'erba di erba dopo 2 settimane non ce n'è più, e quindi ghiaia per terra, che viene o cambiata, ma comunque spesso proprio anche da un punto di vista igienico non è proprio il massimo, e quindi viene aperto questo mini recinto del cane solo quando i proprietari sono in giardino con lui. Sta un po' in giardino, nel giardino vero, diciamo quello più grande, e poi ecco che viene rimesso in questo recinto. E questi cani spesso non conoscono l'ambiente domestico, e quindi quando vengono portati in casa fanno danni perché non conoscono, non perché vogliono farci dispetti.
Roberta, aspetta.
Dispetto, fate finta di non averlo neanche sentito.
Infatti. Poi... No, volevo interrogare Roberta un minuto, per non dilungarci troppo, sul ruolo che poi questi cani si assumono e che gli diamo noi.
Allora, quando noi facciamo fare qualcosa al nostro cane, anche inconsapevolmente, in questo caso decido che il cane che ho adottato vivrà in giardino, io già dal primo giorno in cui lo porto a casa lo metto in giardino, gli faccio vedere la sua cuccia, che può essere una casetta di legno con dentro la coperta, le ciotole fuori, ma io in quel momento sto dando al mio cane un ruolo, che è quello della guardia. Ecco, questo è il tuo giardino, io ti consegno le chiavi del giardino e tu fai di questo giardino quello non che vuoi, quello per cui sei nato, quello per cui la tua selezione genetica ti ha selezionato.
E questo funziona, diciamo, nell'80% dei casi. Poi prendi Pedro, sì, lo metti, cioè, in giardino.
Allora, diciamo che molti, molti cani hanno dentro di sé la voglia di fare la guardia, la maggior parte dei cani, perché i cani sono comunque dei predatori e quindi devono essere dei cani che devono, cioè sono degli animali con un'allerta. Quindi per cui se io li metto in giardino, automaticamente quello che sto dicendo appunto al mio cane è: to' le chiavi, fai entrare e uscire solo chi vuoi tu, ma entrare e uscire vuol dire magari anche una mosca. Quindi se io ho dato questo ruolo inconsapevolmente, ma gliel'ho dato al mio cane, gli avrò anche detto di Se passa una mosca, non farla passare. E quindi il cane cosa fa? Prima volta cerca di prenderla, la seconda, la terza, la quarta, alla quinta non ce la fa a prenderla, cosa farà? Abbaierà,
Si scaglierà sulla recinzione.
Quindi abbaia e di solito, anche lì, non penso che tanti che ci ascoltano abitino come il nonno di Heidi in un posto sperduto, loro, il loro giardino e il loro cane. Quindi vicino ad altre case, vicino a palazzi, addirittura adesso ci sono un sacco di case che sono all'interno di un condominio e quelli che abitano appunto a piano terra hanno un giardino, quindi va da sé che il ruolo che io ho dato al mio cane è un ruolo che non si confà al luogo dove abito.
Ecco, poi io ci tengo sempre a sottolineare, perché poi le facili critiche sono all'ordine del giorno, che se poi uno è bravissimo perché è super bravo a fare, a creare i ruoli, a gestire i ruoli, è benissimo, perfetto. Noi stiamo sempre parlando in linea generale, ok? Dando delle linee guida. Poi i casi specifici vanno visti.
Sì, mi viene anche da aggiungere un pezzettino, cioè una persona può essere davvero competente, togliamo il bravo che sapete sì, che a me non piace quella parola, competente. Però può essere super competente ad aver dato tutti i ruoli giusti ai propri cani, ma io così su due piedi mi viene da pensare che se un cane vive solo la condizione di giardino 7 giorni su 7, 24 ore su 24, non viene portato fuori, una persona non può essere competente, aver dato i giusti ruoli al suo cane, perché già ha sbagliato, già non ha rispettato il proprio cane, e quindi quella cosa lì è, secondo me, cioè sono due cose che non collimano. Quindi la questione del ruolo è una questione che verrà affrontata, ma lo vedrete trasversalmente, lo ascolterete trasversalmente in quasi tutti i podcast, quasi tutte le puntate che faremo, perché il ruolo è una delle cose che quando noi andiamo nelle famiglie, a casa delle persone che hanno cani e affrontiamo i percorsi sia educativi che riabilitativi con i cani dei clienti, il ruolo viene sempre fuori, perché è importante per una questione di chiarezza, capire chi fa cosa all'interno di una famiglia.
Poi un attimo mi piaceva aprire un focus anche sul fatto che io mi immagino sempre che il mio giardino è di una casa all'interno di un condominio e quindi passano un sacco di persone. Poi ho anche racconti di amiche, di amici, il cane è esposto comunque a dei pericoli se sta in giardino, perché passano il benintenzionato che magari gli porta da mangiare, sì, anche cose piccanti, perché è successo.
Ma sì, perché nell'ottica di essere male, quello che dicevamo, no? Bravo, magari una è una bravissima persona, però nel suo immaginario il cane può mangiarsi la crocchetta che si è fatto la sera prima piccante, perché lui sta facendo un gesto buono nei confronti del cane.
È lì tutto il giorno in giardino, non c'è mai nessuno perché i proprietari sono a lavorare, boh, poverino, gli porta.
Vogliamo parlare del cioccolatino?
Il cioccolatino, ma perché questa è ignoranza, diciamo, buona, che nasce dalla volontà di fare comunque una buona azione.
Ah, senza poi considerare che magari anche dare qualcosa al cane che può essere per il cane, studiato per il cane, ma non per il mio cane, perché magari il mio cane può avere delle intolleranze, delle allergie, e quindi diciamo che in generale essere esposto può essere esposto a un qualcosa che può essere per lui o qualcosa che può far male a lui.
Oppure ci sono i male intenzionati invece, coloro che magari il cane abbaia tutto il giorno e mi ha anche un po' rotto le scatole e io decido che gli butto una polpetta avvelenata. Non si fa, non è legale, ma esiste.
È deplorevole, e qua siamo tutti d'accordo, penso che nessuno potrà mai dire che questa cosa è una cosa, ma neanche da pensare lontanamente, Però purtroppo non è il primo caso che si sente, e purtroppo non sarà neanche l'ultimo, perché le bruttissime persone, ahimè, esattamente esistono, come quelle bellissime, esistono e ci sono. Quindi, siccome noi non possiamo cambiare la testa delle altre persone, però possiamo decidere di tutelare i nostri cani, quello sì, cioè dobbiamo mettere in atto tutto ciò che possiamo noi fare per il nostro cane, non quello che non devono fare le altre persone. E quindi come fare a tutelare il nostro cane da terzi? Tenerlo in casa quando noi non ci siamo.
Gestirlo. In sottofondo Jerry che con la zampa diciamo che
ci chiama.
Ci chiama. Bene, direi che anche per oggi speriamo di aver aperto delle riflessioni,
di aver scardinato un mito.
E quindi, come ormai di consueto,
spegnete il telefono, prendete il guinzaglio e portate il cane a fare una bella passeggiata. Alla prossima!
Alla prossima! Idee e testi di Roberta Ponzoni e Costanza Desiderio. Musiche originali ed editing audio di Saverio Nuzzi. Copertina di Bruno Pontigia e Matilda Fabbri. Dog Talks.